Allora, premessa, che cosa sia e come funzioni l'Unione Europea è una domanda che si pongono in tanti e su cui resta molta confusione nonostante siano trascorsi, per esempio, più di 60 anni dall'inizio del processo di integrazione europea, oppure quasi 30 da che siamo integrati anche a livello istituzionale come in nessun'altra parte del mondo, qui mi riferisco al Trattato di Maastricht del 1992, oppure ormai più di 10 da quando l'Unione è diventata un processo per molti versi irreversibile, e mi riferisco qui al Trattato di Lisbona del 2009 e alla difficoltà, che vediamo tutti per il Regno Unito di uscire dall'Unione. Se è difficile per loro, figuriamoci per esempio per Lituania o Irlanda. Ho insegnato diritto ed istituzioni dell'Unione Europea, diritto internazionale ed organizzazioni internazionali per diversi anni. La mia è una prospettiva che cerca di usare come riferimento un parametro globale, che vuol dire guardare cosa succede anche altrove nel mondo. Con questo podcast vorrei offrire non tanto una spiegazioncina che può essere trovata su un manuale di storia o diritto dell'Unione Europea, per non dire su Wikipedia, ma qualche commento su alcuni argomenti che vengono spesso usati oggi pro o contro l'Unione, in principio come in pratica. Anche per questo, il mio approccio nei confronti dell'integrazione economica e politica degli Stati in Europa è neutro, vale a dire che non sono né mi pongo come un difensore dell'Unione Europea, sia pur ciò non volendo dire che io sia contrario. Le successive due parti sono dedicate, la prima ad alcuni argomenti usati per giustificare l'Unione Europea in principio, e la seconda ad alcune considerazioni circa situazioni concrete recenti che si sono verificate. Inizio dal primo aspetto. È giusto difendere oggi l'Unione Europea per principio come qualcosa di inevitabile o necessario? In un mondo con circa 200 nazioni, che alcune di quelle che ancora oggi sono tra le più grandi, influenti e ricche economie del pianeta, come Germania, Francia, Regno Unito, ma anche Italia, ecco, che questi paesi debbano stare insieme perché glielo comanda il dottore e perché se no sono spacciati o crolla tutto, è, per dirla con parole scientifiche, una scemenza. Attenzione però, non sto dicendo che l'Unione Europea non sia una storia di grande successo, per esempio come il blocco commerciale più significativo del mondo, e che da questo non abbiamo tratto benefici importanti, o che non ci siano problemi che non possono essere risolti più efficacemente se non con un approccio coordinato a livello internazionale, come l'inquinamento, la risposta ad epidemie proprio come oggi, o alcuni aspetti delle migrazioni, tema tanto dibattuto soltanto fino a poco tempo fa. Credo sia chiaro che in nessuno di questi casi la capacità e l'impatto dell'Italia da sola sarebbe lo stesso a livello mondiale. L'Italia qui gioca un ruolo in quanto stato chiave dell'Unione Europea, di cui può influenzare politiche e posizioni, ma lo stesso per molti altri versi vale anche per Francia o Germania. Tuttavia, sostenere che o affrontiamo questi problemi come Stati Uniti d'Europa o siamo destinati alla rovina, all'irrilevanza e all'oblio è un affronto all'esistenza stessa della maggior parte dei popoli e degli stati del mondo, che sono più piccoli, meno popolosi e certamente meno ricchi, per esempio, della nostra Italia. In altre parole, il mondo è pieno di stati più piccoli che se la passano benissimo, così come ci sono diversi stati più grandi dove forse non vorremmo mai vivere. Non solo, il mondo e la politica internazionale non si esauriscono con gli Stati Uniti e Cina oggi, così come non si esaurivano ieri con Stati Uniti ed Unione Sovietica, o nell'Ottocento con Regno Unito e Francia. Così come del resto, in un condominio, due unità che da sole hanno la maggioranza dei millesimi possono fare molto, ma non tutto quello che vogliono, né il fatto di avere due ingombranti condomini determina l'automatica irrilevanza di tutti gli altri. E proprio ricollegandomi alla metafora condominiale per spiegare la relazione tra Unione Europea e Stati membri che ho sviluppato nel mio primo podcast, si può dire che la convenienza di aver traslocato in questo condominio per l'Italia non è certezza matematica. Dirlo non è euroscetticismo. Il dibattito scientifico-accademico su come sarebbe messa l'Italia oggi con o senza Unione Europea o con o senza euro è effettivamente aperto e dirlo non vuol dire essere contrari all'Unione Europea. Occhio, il punto non è decidere di stare oggi dentro o fuori l'Unione Europea e o l'euro, perché è quasi fuori di discussione che una marcia indietro oggi, specie per quanto riguarda l'euro, probabilmente produrrebbe un cataclisma da cui il nostro sistema non si rialzerebbe più. Chi ipotizza cose del genere non conosce le regole del diritto internazionale, o magari se ne frega, ed è abbastanza incauto da considerare una buona soluzione quella di tornare al caos economico e sociale degli anni 70 e 80, però con un paese che, a differenza di allora, invece di crescere più degli altri, da 20 anni non fa che giocare a saltar pozze tra stagnazione e recessione. Certo, non poter più lasciare il condominio non implica che non si possano fare ristrutturazioni, tanto delle proprie abitazioni quanto delle parti comuni. In principio, l'Unione è un progetto ideale sviluppato e tenuto in vita dal 1957 ad oggi da alcune élite europee per una serie di motivi. C'è qualcosa di male in questo? Assolutamente no. Uso il termine elite in modo neutrale e vale notare che senza la spinta allo sviluppo dell'elite nei secoli, senza il contributo critico ed ideale degli intellettuali, oggi tanto vituperati, probabilmente oggi saremmo ancora a dar la caccia alle streghe. Di rado chi sta bene così come sta si spinge a cercare qualcosa di nuovo, per sé o per gli altri, ma questa è un'altra storia. In concreto, i casi di stati creati dietro la spinta di ideali astratti sviluppati dai famosi intellettuali non mancano. Dietro queste spinte ideali nel 1800, guarda caso, sono nate Germania, Italia e Jugoslavia, ed il primo problema è stato comune a tutti e tre. Noi ricordiamo la frase più celebre del nostro Massimo D'Azeglio: fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Ma frasi analoghe sono state comuni per molto tempo in Germania e Jugoslavia, ma anche India o Giappone, tante per dirne altre due. Gli esiti di queste operazioni ideologiche, la creazione di identità nazionali, per non dire continentali, in comunità che non ne hanno una, ecco, gli esiti di queste operazioni variano per la Jugoslavia, per chi se la ricorda, in modo anche piuttosto drammatico, ma il punto rimane: come Germania, Italia e Jugoslavia, l'Unione Europea è un progetto elitario che ancora non ha fatto presa su tutti. Ed infatti la maggior parte di noi non si sente ancora europeo prima che italiano. Così come a fine 800 un friulano non si sentiva mica tanto italiano, e tralascio il parossismo del campanilismo che esiste ancora in Italia, dal Veneto alla Sicilia. È quindi normale che un progetto ideale ed elitario che diviene lentamente reale finisca per essere più utile nel breve e nel medio termine ad una minoranza, di nuovo le famose elite, dove però ora rientrano, per fare un esempio tra i mille possibili, anche tutti quei ristoratori ed albergatori che senza il turismo facile e senza frontiere non starebbero in piedi. Sarà anche una minoranza, ma è significativa, è un sacco di gente. In pratica, del progetto dell'Unione Europea ancora oggi beneficiano principalmente alcune categorie di cittadini e lavoratori. Per i più, tuttavia, le differenze nel quotidiano sono meno evidenti, così come a fine 800 al buttero della Maremma grossetana non faceva molta differenza se la tassa sul latte la pagava al Granduca di Firenze o al Re di Torino. Anzi, semmai per lui arrivava qualche scocciatura, perché il re a Torino parlava una lingua poco comprensibile, perché alcune leggi cambiavano, eccetera, eccetera. Si coglie la similarità tra noi oggi e l'Unione Europea? Attenzione, però. Dire che nel breve e medio termine sia forse solo una minoranza a beneficiare di più di questo processo non vuol dire che gli altri starebbero messi meglio senza. In altre parole, e per riprendere l'esempio di prima, in Maremma oggi tutti, credo, mi auguro, si sentono italiani piuttosto che maremmani, toscani o che so io, e percepiscono bene che se fossimo ancora oggi stretti nel Granducato, con una frontiera con Lazio poco sotto, procedure per i visti per l'entrata dei turisti tedeschi e dazi sul pecorino da mandare ad Amsterdam, starebbero tutti peggio. Il problema, diranno probabilmente gli storici fra 50 anni, è che l'Unione si è evoluto troppo in fretta e troppo dall'alto, ovvero tende a rimanere un progetto di una elite piuttosto che una realtà per tutti. E questo nonostante l'Unione Europea abbia aperto un mondo di possibilità per almeno qualche milione di persone, inclusi molti, moltissimi italiani. Tuttavia, questi milioni di persone rimangono una minoranza, per lo più privilegiata, nel quasi mezzo miliardo di europei che vivono nell'Unione. Si parla per esempio di manager, accademici, scienziati, persone in media altamente qualificate che riescono a trarre i frutti migliori di quella che oggi si chiama libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. E anche, chiaro, i giovani che vanno in scambio di studio all'estero, così come quelli che fanno esperienze di lavoro fuori dal proprio paese. L'importante è ricordarsi, credo, che si tratta sempre di minoranze, significative, ma pur sempre minoranze. E questo molto spesso coloro che sostengono l'Unione Europea senza se e senza ma tendono a dimenticarlo. E invece si è andata a creare in questi anni di trasformazione, forse troppo rapida, una divisione. Da una parte, tra minoranze europee per lo più istruite, in buona parte giovani, comunque spesso metropolitani, transnazionali ed integrati tra di loro. Dall'altra, maggioranze nazionali che non vivono in metropoli continentali, ma in paesini o paesoni, e includo qui le cittadine da qualche centinaio di migliaia di persone, in ogni caso statisticamente con età media più alta. L'Unione Europea sta quindi attraversando la fase più critica della propria frettolosa storia. Come detto, è vittima di un processo di integrazione che è andato più veloce di quanto una società possa fisiologicamente assorbire senza mostrare crisi di rigetto. Crisi in cui non può non cadere un progetto di elite nazionali che, invece di concentrarsi a diffondere i benefici del loro stesso progetto ai loro connazionali, si sono allontanate dai propri concittadini e si sono avvicinate piuttosto alle equivalenti elite degli altri paesi europei. Perché nel momento in cui la crescita e lo sviluppo si fermano per molti, ma non per tutti, e quelli che continuano a crescere sono le elite e i loro apparati, lo scontento aumenta e quando le maggioranze scontente votano, comprensibilmente chiedono altro. E viva Dio che, per il momento, queste maggioranze si accontentano di mostrare il loro scontento col voto e non nelle piazze. Un po' per tutti i motivi fin qui accennati, e che vorrei approfondire più avanti in un podcast separato, uniti per necessità è per me uno slogan che non convince. Se l'Unione non si dimostra in grado di continuare ad essere sempre più utile ai cittadini dei propri Stati membri, forse è il caso di ritoccarne le funzioni e forse pure le dimensioni. Senz'altro le aspettative. Passando al secondo aspetto, a prescindere dalle considerazioni di principio, l'Unione Europea, sulla base del suo funzionamento concreto di questi anni e giorni, si sta dimostrando una necessità, una virtù o una costosa fanfeluca? La risposta varia, non poco, non solo a seconda di chi risponde, ma soprattutto, vuoi sulla base del periodo di riferimento che si sceglie, 70 anni, 50, 30, gli ultimi 6 mesi, ma anche da quali e quanti risultati verificati nei singoli Stati membri si sceglie di attribuire, in tutto o in parte, al lavoro dell'Unione. Mi pare ragionevole usare come parametro quello degli ultimi 11 anni, cioè da quando è entrata in vigore l'ultima revisione dei trattati dell'Unione. È stata una modifica di non poco conto, entrata in vigore per l'appunto col Trattato di Lisbona nel 2009. Fare riferimento a periodi precedenti è un po' come valutare un adulto di 40 anni sulla base di come si comportava quando era adolescente. Ebbene, in questo periodo, in questi ultimi 11 anni, l'Unione Europea ha mostrato forse troppi limiti nel suo funzionamento, nelle procedure e nei risultati, combinando pure qualche pasticcio. Certo, ci sono state anche diverse crisi, alcune forse non prevedibili o nemmeno ipotizzabili, dalla crisi finanziaria del 2000 alle Torri Gemelle nel 2001, la guerra in Afghanistan e l'invasione degli Stati Uniti dell'Iraq, la crisi immobiliare del 2008 degli Stati Uniti che poi è diventata lo tsunami finanziario che ha colpito l'Europa e poco dopo e l'Italia nel 2011 come crisi dei debiti sovrani, il bombardamento della Libia e la guerra civile in Siria e ora la pandemia da Covid-19. Però, pandemia a parte, che ci si aspettava? Che non sarebbe successo nulla? Che l'Unione Europea sarebbe esistita in uno spazio stretta com'è tra Russia, Medio Oriente e Nord Africa, dove rimane sempre tutto tranquillo? Buona fortuna, che infatti non c'è stata. E quando i pro Unione Europea senza se e senza ma fanno questi esempi, mi pare che si tirino la zappa sui piedi. È almeno dal 1992 che l'Unione Europea è stata pensata anche per rispondere a queste situazioni, quantomeno nel senso di far convergere le risposte degli Stati membri, che restano comunque indipendenti. I risultati sono però deludenti, perché certo rimane il fatto che l'Unione non ha le competenze in materia di sanità per fronteggiare in modo indipendente e unitario una pandemia, oppure non ha una vera e propria politica estera, figurarsi poi l'esercito comune che alcuni sognano, molti altri mica tanto, per gestire o anche solo contribuire e di sicurezza comune, in maniera efficace a crisi internazionali come in Siria o Libia. Però è vero che, al di là del successo del blocco commerciale, se con tutte le regole e procedure che sono state sviluppate in decenni non si riesce neanche a far solo convergere in nessun altro dei temi chiave le risposte perlomeno dei principali Stati membri, tra loro e o tra questi e le istituzioni europee, forse è il caso di ammettere che il problema sta nel manico, non nella ramazza, e quindi, in particolare, gli Stati membri chiave e storici dell'Unione, ma anche le sue stesse istituzioni, sono in effetti ormai un coacervo monstro di burocrazia e procedure che gode di vita propria, ancor più bizantina delle Nazioni Unite, ma con poteri decisionali assai più incisivi. Ora, questo quadro non proprio ideale, vuol dire che bisogna mandare tutto a ramengo? No, non credo. Però è necessario raddrizzare almeno un paio delle troppe gambe storte che ci ritroviamo sotto al tavolo. Perché così non è che il tavolo non sta in piedi, semplicemente non si riesce nemmeno più a sedercisi intorno. Il funzionamento dell'Unione negli ultimi 10-15 anni, con il cosiddetto duo franco-tedesco alla guida, è più che altro fonte di disincanto e disillusione, soprattutto per una nazione come l'Italia, che nell'arco dei 30 anni è passata da essere da più ricca e grande della Francia, e quindi a pieno titolo, protagonista comprimario sulla scena europea, ad un ruolo in troppe situazioni di secondo ordine. La caduta di Gheddafi in Libia e ciò che ne è seguito e segue, così come la gestione della crisi dei debiti statali del 2011, sono esempi che credo illustrino molto bene il punto. Attenzione, però, la cosiddetta guida franco-tedesca è emersa anche a causa del vuoto lasciato dall'Italia, ed infatti nessuno parlava di duo franco-tedesco prima del 2000. Ci sono molti motivi per cui si è arrivati a questa situazione di duopolio di fatto politico dell'Unione Europea, alcuni perfino forse giustificabili, specie dopo l'affrettato allargamento del 2004 con l'Unione passata da 15 a 25 membri d'un colpo e da allora in effetti difficilmente gestibile. La cosa però dimostra tutti i suoi limiti. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Per fare un esempio, Giorgia Meloni ha buon gioco a dire che tanto le istituzioni dell'Unione Europea quanto stati importanti a noi vicini come Francia e Germania non hanno reagito come ci si sarebbe potuti aspettare. E non è solo la Meloni, lo ha detto anche il Presidente della Repubblica. Alla pandemia in corso, alla sua gestione dall'impatto economico che sta avendo e soprattutto quello che avrà. Alcune parole e reazioni iniziali, per esempio quelle della francese e presidente della Banca Centrale Europea, o quelle della tedesca e presidente della Commissione, per non dire dei governi stessi di Francia e Germania e ora dei Paesi Bassi, sono state inadeguate, per non dire proprio sbagliate. E importa relativamente poco che siano state male interpretate, male estrapolate dal contesto o che fossero frutto di una stima sbagliata della gravità del problema o di scarsa considerazione dei politici italiani, quando anche comprensibile. Le ripercussioni a livello politico e finanziario ci sono state e non è facile scusare questi strafalcioni da parte di chi ha scelto di sedere sulle poltrone più prestigiose di un continente. In diritto internazionale, anzi, cose del genere potrebbero perfino generare responsabilità anche economiche in capo alle stesse istituzioni. Nel contesto delle istituzioni europee, poi, gli sbreghi stanno a monte. Fino a poco tempo fa, per esempio, non sarebbe stato visto con favore l'idea di avere in questo momento un presidente della Commissione europea di nazionalità tedesca. La Commissione è l'organo esecutivo dell'Unione Europea, dal 1992 almeno il più influente e dotato di notevoli poteri. Se il presidente della Commissione è tedesco, è un po' come dire che il condomino che ha più millesimi nomina se stesso come amministratore di condominio. È vietato? O questo forse rende questo condomino onnipotente? No, ma non è normale, ed infatti di solito non è così, né in termini assoluti né in termini relativi. Mi spiego. Sui 14 presidenti della Commissione europea, da che questo organo esiste, nel 1958, 7 volte il presidente è provenuto da un paese piccolo, 3 volte addirittura dal Lussemburgo. Per capirci, per piccolo intendo non membro del G7, come sono Francia, Germania, Regno Unito e Italia. Certo, Italia e Francia hanno avuto 2 presidenti ciascuno in passato, ed era tedesco niente po' di meno che il primo presidente della Commissione europea di sempre, nel 1958, ma queste sono scelte dovute più che altro a 2 fattori chiave. Primo, eccezioni dovute a circostanze speciali, per esempio i negoziati per il trattato di Maastricht che ha dato forma all'Unione Europea per come tutto sommato ancora oggi funziona. Un trattato firmato nel 1992 sotto il francese Delors, oppure l'allargamento dell'Unione da 15 a 25 stati nel 2004 sotto il nostro Prodi, oppure presidenze di commissione in tempi in cui questa non aveva ancora grandi poteri, assegnate anche come gesti simbolici di riconciliazione. È così che va vista l'assegnazione ad un tedesco della presidenza della prima Commissione europea nel 1958. E all'epoca la Germania non era quella di oggi, ma si trattava di uno Stato diviso e azzoppato a livello economico e diplomatico dalle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. In altre parole, il fatto che nel 2019 si sia messo alla testa dell'organo indipendente più importante dell'Unione un tedesco, tra l'altro non quello espresso dal Parlamento europeo, ma imposto direttamente da Berlino, è come minimo inappropriata, anche tenuto conto dell'unione sempre più stretta fra gli Stati membri che abbiamo col Trattato di Lisbona dal 2009. Una situazione del genere in tempi non sospetti sarebbe stata percepita almeno a livello sistemico di comunità di Stati come possibile conflitto di interesse e quindi difficilmente accettabile. Ora invece siamo al parossismo, per cui la cancelliera della Germania al potere dal 2005 mette alla testa della Commissione una delle sue eredi politiche. E lo sbrego istituzionale è ancora più vistoso perché annega nel politically correct in cui nessuno dice pio proprio per qualcosa di così lampante. Certo, non è che l'Italia si sia comportata molto meglio nel round di nomine della Commissione europea. Perché? Perché la Commissione europea è un organo tecnico ed esecutivo, di nomina non democratica, viene decisa alla fine dai capi di Stato e quindi dai governi nazionali, mica da altri. Ha poteri davvero notevoli e in particolare un ruolo di guida e di guardia a livello tecnico che richiede esperienza specifica per molte sue funzioni. A settembre scorso il Partito Democratico, come è entrato nel nuovo governo Conte, ha insistito affinché il commissario nominato dall'Italia fosse Gentiloni e questo a prescindere dal portafoglio che sarebbe stato deciso per l'Italia. Già questo dice molto del metodo con cui la politica nel nostro paese ancora oggi prende decisioni anche ai livelli più alti. Gentiloni alla fine è stata affidata la carica di commissario europeo per gli affari economici e monetari, una cosa che più tecnica non si può. Ed infatti i precedenti commissari qui sono stati esperti riconosciuti nel settore, Moscovici, un ex membro della Corte dei Conti francesi con laurea alla scuola di formazione di amministrazione dello Stato più importante ed esclusiva di Francia, Dombrovskis, ex ministro delle finanze della Lettonia e con una laurea talmente tecnica che a malapena capisco io stesso cosa ha studiato. Mi pare evidente che la nomina di Gentiloni a quel portafoglio è un mezzo disastro politico e tecnico, non solo perché è stata intesa come moneta di scambio per la nomina a ministro degli esteri di Di Maio, che è il peggior scempio della politica degli ultimi tempi, poiché è evidente che Di Maio non ha alcuna preparazione su cosa sia e cosa faccia un ministro degli esteri, ma, dicevo, la nomina di Gentiloni è un disastro soprattutto perché Gentiloni non ha le competenze necessarie per svolgere con sicurezza il proprio mandato. È l'ex direttore del mensile di Legambiente, laureato in scienze politiche, un politico puro, presidente del Partito Democratico ed ex presidente del Consiglio per un anno e qualche mese tra il 2017 e il 2018. Ma che ci fa un politico puro con una formazione così alla guida del portafoglio più tecnico e importante dell'Unione Europea? Ed infatti, guarda caso, a Bruxelles si vocifera che il portafoglio di Gentiloni sia stato svuotato e che sia marcato stretto dalla sua stessa amministrazione al fine di non fargli fare gaffe. Che poi è la stessa identica situazione in cui si trova il ministro degli esteri a Roma con Di Maio. Eppure, proprio non conscio dell'anomalia che rappresenta, Gentiloni, da che è stato eletto commissario, va in giro ripetendo che la Commissione europea è un organo politico di cui si deve accentuare ancora di più il carattere politico. Nulla di più sbagliato, e non lo dico mica solo io. basta leggere un qualsiasi manuale di diritto dell'Unione Europea. Qui a me basta ricordare che i commissari europei prestano giuramento di indipendenza dai propri passaporti e dai propri partiti politici. E questa posizione da sola la dice lunga, a mio avviso, sulla preparazione di Gentiloni e sull'opportunità della sua nomina. Tutto questo per dire che se l'Italia non gioca bene le buone carte che pure avrebbe, come credo l'esempio appena fatto dimostri, è difficile poi lamentarsi perché l'Unione Europea non va come vorremmo. Nell'insieme, e per concludere, l'assetto istituzionale dell'Unione Europea dal 2009 vede tre teste: la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e i governi nazionali. La Commissione ha 27 membri, il Parlamento circa 700 e i governi nazionali diverse centinaia di persone, i cui volti e i cui poteri oltretutto cambiano ogni poco, dato che non vi è alcun tipo di coordinamento sulle elezioni nazionali a livello europeo e troppo spesso siamo già finiti ostaggio o degli elettori di qualche Land tedesco o di una provincia belga o delle promesse elettorali di questo o quel leader politico in questo o quel paese, cose che bloccano l'azione dell'Unione qualche volta anche per mesi. Un quadro del genere fa pensare a due cose. L'idra, la bestia mitologica dalle troppe teste, e quel guazzabuglio che era la Torre di Babele, un fallimento di proporzioni bibliche, letteralmente. La prima, l'idra, non la vorrei in casa, ma nemmeno fuori dalla porta. E nella seconda, nella Torre di Babele, davvero non ci vorrei vivere. Così non va. L'uso che i governi nazionali, pure democraticamente eletti, stanno facendo dell'Unione Europea dimostra che troppi in Europa non vivono più questo progetto come un'opportunità comune, ma come una fonte di problemi, o al meglio un capro espiatorio. D'altra parte, le istituzioni dell'Unione Europea si stanno dimostrando sorde alle istanze di cambiamento e alle nuove necessità. Come nel 2011, in questi contesti ci vuole qualcuno con l'autorità, l'autorevolezza, la creatività ed il coraggio di un Draghi per non far saltare il tavolo. Ad oggi però non se ne vedono. Disclaimer, non sono un sostenitore a prescindere di Draghi, condivido solo in parte per esempio la sua recente lettera pubblicata sul Financial Times che adotta una prospettiva per affrontare la crisi economica attuale concentrata in modo esclusivo sulla liquidità alle imprese, che è un approccio che non mi convince del tutto. Nel prossimo podcast analizzerò più in dettaglio alcuni aspetti qui accennati, illustrando anche alcune soluzioni che sono state ipotizzate dagli studiosi, aggiungendo qualche mio commento. Grazie per l'ascolto, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale per essere avvisati quando il prossimo audio sarà online. Buone cose a tutti!